Buonasera a tutti e bentrovati, bentrovati, chissà dove vi trovate in questo momento, in auto, in treno, a casa o altrove, e comincia una nuova puntata di A proposito di Cinema Radio. Io sono Antonio Latorregiordano, a farmi compagnia e a condurre con me anche oggi c'è Elisa Montali in collegamento da Parma.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, un caro saluto da Elisa Montali.
Ormai una presenza assai frequente nella nostra striscia culturale, insieme all'ospite di oggi, ovvero Francesco Fiotti, con il quale scruteremo il suo ultimo libro, Kubrick e Caravaggio, Sabotatori del Reale, edito da Mimesis, Collana Cinema, una esplorazione avvincente in cui la struttura stessa si fa contenuto. Il testo infatti contiene al suo interno una costellazione di rimandi, delle vere e proprie brecce che conducono in direzioni sorprendenti, in grado di amplificare le nostre emozioni ed esperienze. Tutto ciò tra qualche minuto. E questa è A proposito di Cinema Radio, periodico indipendente di cultura e di informazione cinematografica a cura della redazione di AS Cinema. Ospite della puntata di oggi è Francesco Fiotti, per la prima volta ai nostri microfoni, è diplomato al conservatorio e laureato in architettura, volgendo successivamente l'asse del suo interesse verso le relazioni tra spazio e suono. Francesco Fiotti collabora con diverse riviste ed è anche autore di Multiversi, Viaggio possibile tra spazi e suoni, pubblicato in tre lingue per la collana Le Carré Bleu, e di Ovunque, ovvero il suo primo album. Ha collaborato con lo studio Pica Chamarra Associati. Oggi, invece, faremo luce sul suo libro Kubrick e Caravaggio, Sabotatori del Reale, ma ci chiediamo appunto cosa hanno in comune Stanley Kubrick e Caravaggio. Ecco, questo è un excursus temporale che a ritroso dagli anni 90 e 900 arriva a sfiorare appunto il 1600. Fiotti sa mostrare con sapienza, devo dire, la somiglianza tanto inaspettata quanto sorprendente tra il regista statunitense e il pittore italiano. Diamo il benvenuto all'autore, a cui chiediamo immediatamente di parlarci del suo testo e quali le sue riflessioni. Ciao Francesco e benvenuto.
Salve Antonio e salve a tutti. Innanzitutto vi ringrazio di questo invito. Per me è un vero piacere essere qui oggi a condividere con voi alcuni passaggi, alcune riflessioni che riguardano questo mio lavoro. E partirei innanzitutto col dire che in effetti l'accostamento tra Kubrick e Caravaggio può apparire sicuramente insolito, quantomeno inusuale. Il legame tra i due artisti non è qualcosa di immediato, evidente, ma né tantomeno lo scopo del libro è quello di mostrare una trasposizione diretta da un ambito all'altro. ciò su cui si concentra questa ricerca è piuttosto qualcosa di più profondo, qualcosa che scorre sotto traccia, un sentire comune, ecco, definiamolo così, che seppur nelle distanze naturali di epoca, linguaggio e mezzo espressivo, sembra tuttavia infine connettere le due poetiche, a partire dal modo stesso di intendere l'opera d'arte. Ovvero, vi sono artisti che rassicurano, le cui opere presentano un inizio, un naturale sviluppo e in cui la tensione trova infine una conclusione. Bene, in queste opere noi notiamo che il cerchio si chiude. E poi vi è un'altra categoria di artisti. Questi non solo non sembrano inseguire questa conclusione, ma anzi la negano. In queste opere vediamo che la materia esplode in mille direzioni inaspettate. Per questi artisti la verità assoluta non esiste. O meglio, la verità non può essere data a priori, ma piuttosto è qualcosa che può affiorare solo alla fine del percorso. Un percorso che necessariamente deve coinvolgere lo spettatore. E allora forse proprio per questo non si tratterà di una verità assoluta, ma di una verità sempre diversa, unica, perché sarà la verità che riguarda ciascuno di noi. Ecco, Kubrick e Caravaggio appartengono sicuramente a questa seconda categoria di artisti. Nelle loro opere non vi è una conclusione. E non a caso il libro inizia proprio da un finale, che è il finale di Shining. Ovvero il momento in cui la cinepresa ci conduce all'interno delle stanze vuote dell'Overlook Hotel, lì in direzione di una parete di fondo che ospita un blocco di fotografie. Progressivamente notiamo al centro la foto di una festa del 4 luglio. Bene, quello l'esatto istante in cui tutto crolla. Ciò che avevamo visto o creduto di vedere, di comprendere, fino a quel momento, viene messo in discussione in quei pochi fotogrammi finali. Lì entriamo in un cortocircuito di senso. Il film allora non si conclude, piuttosto si trasforma in un nuovo inizio.
Francesco, stavo riflettendo sul tuo libro ed ho visto che affronta da un'angolazione originale la correlazione che vi è tra Kubrick e Caravaggio. Se parliamo di Kubrick, la mente va alle sequenze di Arancia Meccanica, Shining, Eyes Wide Shut o Lolita. D'altro canto, opere quali La vocazione di San Matteo o Cena in Emmaus hanno influenzato il Seicento con il più grande esponente di quel tempo, ovvero Caravaggio. Li separano epoca, mezzo espressivo, contesto sociale, tutto. Ecco Francesco, come sorge in te la voglia di connettere Kubrick e Caravaggio? E quali le tue tecniche di collegamento, mostrando affinità irrazionali tra i due artisti?
Come accennato in precedenza, il libro pone l'attenzione su un sentimento comune. In Kubrick e Caravaggio c'è letteralmente l'esigenza di indagare in profondità l'animo umano, al di là di giudizi o valori precostituiti, e per farlo è però necessario abbattere i modelli tradizionali, abbandonare ciò che più ci rassicura, trascinando lo spettatore al centro dell'esperienza artistica. E allora vediamo che entrambi puntano a scardinare il limite fisico, quel confine inevitabile che separa lo spettatore dall'opera stessa. E per farlo costruiscono dei veri e propri meccanismi. Ma è esattamente su questo terreno che, al di là delle naturali distanze cui tu ti riferisci, delle specificità dei linguaggi, si possono però rintracciare dei punti di contatto sorprendenti. A partire, per esempio, dal tema dell'ambiguità, un elemento comune fondamentale che consente all'osservatore di intervenire per completare l'esperienza. Il messaggio non deve mai arrivare con troppa nettezza, questo sosteneva Kubrick. E qui quindi entra in gioco la composizione, un certo modo di mettere in scena per pezzi, di costruire la storia per istantanee, fino ad arrivare addirittura all'anomalia, quell'elemento di disturbo, all'errore addirittura, un vero e proprio atto di sabotaggio che è disseminato come un innesco pronto ad esplodere all'interno della composizione, qualcosa che probabilmente ci sfugge ad un primo sguardo e che può essere colto solamente in una visione successiva. Le opere di Caravaggio sono disseminate di queste sottili smagliature di senso e basti pensare agli elementi sospesi nella tela, a quelli che sporgono in maniera sostanzialmente incomprensibile, sgabelli, canestre di frutta e così via. E per quanto riguarda invece Stanley Kubrick, in tutta evidenza è Shining in particolare una pellicola costellata da tutta una serie di incongruenze plateali che inizialmente hanno messo addirittura in discussione anche quell'aura di perfezionismo ossessivo che circonda il regista, ma che poi a una riflessione più attenta si sono rivelati chiari segni di una progettualità. E scopriamo così che quindi per Kubrick Caravaggio la realtà apparente non è mai il fine ultimo delle loro opere, ma solo uno strumento, al pari di altri, come al pari della luce e così via. È uno strumento che gli consente di raggiungere in profondità, in maniera inedita, la mente dell'osservatore. Ed è probabilmente per questa ragione che, nonostante la loro impeccabile definizione, lo straordinario realismo dei dettagli, quelle immagini ci lasciano sempre un senso di disorientamento. Ecco, forse la lezione più grande che ci consegnano i capolavori di Kubrick e Caravaggio è che c'è sempre qualcosa al di là dell'apparenza.
Nelle immagini di Kubrick e Caravaggio le incoerenze logiche e tecniche sono i segni di un altro mondo che emerge dalla più illogica e cruda materialità di questo mondo che crediamo di conoscere, di sapere abitare, dove la natura cede spesso il passo alla visione che emerge tutta l'ambivalenza della natura umana. A questo punto, ecco, e prima di concludere la nostra chiacchierata, ti chiedo perché hai deciso di realizzare questo lavoro e poi quale il tuo prossimo progetto.
Per rispondere alla prima parte della tua domanda, va detto fin da subito che in realtà non è stata una scelta pianificata, consapevole, quanto piuttosto qualcosa di inaspettato. In effetti il libro è partito da una vera e propria ossessione. Naturalmente conoscevo e avevo sempre ammirato Kubrick e Caravaggio e anni fa ho avuto anche l'opportunità di scrivere un saggio sull'utilizzo della musica nel cinema di Kubrick e proprio in quell'occasione mi sono imbattuto in una frase del regista. L'aneddoto conosciutissimo si riferisce alle riprese di Shining quando, durante una pausa sul set, il regista si rivolge a Jack Nicholson dicendo: "Sai Jack, fare cinema non è fotografare la realtà, ma fotografare la fotografia della realtà." Ora questa frase mi è entrata in testa per anni. Con il passare del tempo, in maniera inconsapevole, mi riportava alla mente Caravaggio. Non capivo il perché, ho iniziato a rifletterci, a cercare una spiegazione. E allora questa ricerca, questo lavoro, alla fine è diventato letteralmente il tentativo di liberare un'ossessione. Invece, per quanto riguarda poi i possibili progetti futuri, sicuramente Sabotatori del Reale ha rappresentato un'esperienza densa sotto diversi punti di vista. In primo luogo per la trasversalità della tematica e del rischio che comportava. Kubrick e Caravaggio sono due autori conosciutissimi, due autentiche rockstar, se così possiamo definirle, e avvicinarsi alla loro opera esigeva innanzitutto rispetto e un costante confronto tra le innumerevoli fonti, senza mai dare nulla per scontato. Un altro aspetto di questo lavoro è stato lo stile della scrittura. Ho lavorato moltissimo limando ed erodendo il materiale, cercando appunto di creare una fluidità di scrittura che potesse avvolgere il lettore. E poi non da ultima la struttura stessa del testo, la sua particolare organizzazione che cerca anche questa di rendere omaggio al tema trattato e quindi alla poetica di entrambi. Il libro si configura come suddiviso in due parti. La prima, che è il saggio vero e proprio, e al suo interno ci sono incastonati una serie di monoliti, quelli che vengono chiamati varchi. Questi varchi sono dei portali che rimandano poi a frammenti della poetica e dell'opera di entrambi gli artisti e che possono essere affrontati indipendentemente dal tema del saggio. E tutto questo ha occupato un arco di tempo di 3 anni, oltre all'editing, alla post-produzione e anche alla copertina, perché anche quello è stato un tema molto importante. Ora, alla luce di questo percorso, devo dire che sono molto contento del risultato finale, però nell'analizzare la possibilità di un nuovo progetto, che è una cosa che ovviamente ho preso in considerazione, devo ammettere che però sento il peso di ciò che è stato fatto in precedenza, insomma, perché sono abbastanza autocritico, tendo a smontare, a rimontare, e quindi di base c'è il tentativo di esserne all'altezza, ecco. Allora forse in questo momento un modo per affrontare la cosa con più leggerezza penso che possa essere non quello di pensare a un progetto, ma ne sto pensando due. E il primo è che riguarda l'opera di quello che per me è uno dei più grandi scrittori contemporanei, che è David Foster Wallace. E il secondo invece cerca di offrire uno sguardo particolare sul postmoderno. Vedremo cosa ne verrà fuori. Nel frattempo, insomma, saluto voi, ma anche gli ascoltatori che ci hanno fatto compagnia durante questa chiacchierata. Magari ci ritroveremo tra qualche tempo a riparlarne. Grazie e buona giornata.
Kubrick e Caravaggio, Sabotatori del Reale, un saggio che riassume la ricerca della perfezione e l'attenzione ossessiva ad ogni dettaglio, quindi le caratteristiche che accomunano Caravaggio e Kubrick e le loro metodologie di lavoro che hanno permesso appunto loro di dare voce ai desideri, alle passioni, ai tormenti della umanità. Dato alle stampe da Mimesis Collana Cinema, ne abbiamo condiviso i contenuti dalla prospettiva dell'autore del saggio Francesco Fiotti, che ringraziamo e al quale auguriamo il meglio per la sua divulgazione culturale. Io sono Antonio Latorre Giordano e ringrazio Elisa Montali per la condivisione.
Un caro saluto a tutti, a risentirci al prossimo appuntamento.
E poi ringrazio e saluto la redazione, ovvero Andrea Falcone, Francesco Accomando e Vanessa Notaro, che hanno curato la puntata. Ancora un saluto e un ringraziamento a voi per l'ascolto e appuntamento alla prossima puntata di A proposito di cinema radio. State bene, comprate i libri e andate al cinema.